Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, seconda parte di Radio Economy. Ben trovato al nostro intelligent investor Michele Sportoletti. Ciao, come stai, Michele?
Ciao Federico. Bene, sono un po' raffreddato dall'allergia, ma spero che si sia.
Mali di stagione. Michele, con te oggi volevo fare un po' il punto su quello che sta succedendo in questo momento estremamente complicato rispetto all'ennesima emergenza con cui facciamo i conti e agli strumenti che ci troviamo a disposizione per poter far fronte a questa emergenza. Come con la pandemia, anche per quanto riguarda la guerra, ci sono arrivati comunque dei sostegni, degli aiuti, dei ristori. Non possiamo ancora dirlo, perché forse non è proprio il caso di parlare di ristori. Qual è la situazione, Michele?
Sì, ci sono dei ristori, perché con questo costo dell'energia che ci toglie un po' di liquidità dalle nostre tasche, le toglie sia alle aziende che anche ai privati, perché l'abbiamo detto anche recentemente, no? Basta dare un'occhiata a quanto spendiamo per fare un pieno di gasolio.
È vero.
E ci rendiamo conto che ci rimarranno a fine mese dai 50, 60 a seconda, 100 euro in meno rispetto a qualche mese fa. Quindi il governo ha preso la palla al balzo, ha cercato di seguire anche esempi di altri stati all'infuori dell'Italia, e hanno iniziato a dare una mano, quindi a creare dei sostegni per far sì che l'impatto sia minore. Attualmente si parla di un sostegno di circa 4 miliardi e mezzo di euro, che probabilmente potrebbe anche essere rifinanziato in futuro. Per adesso non lo sappiamo, la certezza non c'è, però questi 4.4 miliardi li prendono, una parte di questi verranno presi come un'extra tassazione delle aziende energetiche, sui profitti in eccesso che vengono fatti in questi periodi. Quindi tutti i profitti che verranno fatti, certo, a causa o grazie del rincaro dell'energia, questo extra profitto verrà tassato di un ulteriore 10% che servirà poi appunto a implementare questo fondo e a sostenerlo.
Dicevi tu giustamente privati e aziende, perché chiaramente è un doppio binario, no? Quello certo, degli aiuti di cui c'è bisogno. Stando sul generico, sono strumenti diversi, chiaramente per obiettivi completamente differenti.
Sì, perché diciamo che alle aziende gli si dà la possibilità di poter spendere meno e quindi di non alzare poi il prezzo alla fine, perché sappiamo tutti che poi alla fine, quando l'azienda spende di più per produrre, prima o poi alza i prezzi, e quindi alla fine si va ad incrementare quell'inflazione che ha anche abbastanza sostenuta in questo periodo. Quindi sulle aziende hanno avuto delle idee come un aiuto sul credito d'imposta, che è pari praticamente al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica periodo su periodo, quindi 2021-2022, per tutte quelle aziende che hanno un consumo più alto, maggiore del 30%.
Certo.
Quindi a queste qui gli viene data questo tipo di possibilità. Per quanto riguarda invece, ad esempio, gli viene data anche un'altra possibilità carina, interessante, di poter dare un bonus, a questo per le aziende private, un buono benzina a tutti i dipendenti di un valore massimo di 200 euro per sostenere i dipendenti che sono in pratica, che si spostano di giorno in giorno per andare al lavoro.
Un bonus benzina agevolato, mettiamolo così.
E questa cosa infatti è agevolata perché è un benefit che l'azienda dà al dipendente, però non ci paga le tasse, quindi non ce le paga né chi le riceve né chi lo dà. E questa cosa è interessante perché sento anche tra le aziende che io seguo che c'è una sensibilità in tal senso, e quindi è probabile che qualcosa alcuni dipendenti di alcune aziende potrebbero anche ritrovarsi in busta paga nel prossimo mese. Per quanto riguarda i privati
invece, ecco, esatto.
Invece il bonus va direttamente in tasca, nel senso che si cerca di abbassare la bolletta dell'elettricità e del gas e si cerca di aiutare poi anche, diciamo, tutti i cittadini alla pompa del gasolio o della benzina. Quindi diciamo che sulla bolletta sociale, diciamo, sul bonus sociale riguardante la bolletta energetica, appunto, diciamo che qui la soglia viene allargata perché prima si poteva dare diciamo, questo bonus sociale a chi aveva un ISEE di 8.000 più basso, di 8.265 euro. Ora lo hanno innalzato fino a 12.000 euro l'anno, quindi hanno incluso con questo ampliamento circa 1.200.000 famiglie. E che sono in totale 5 milioni, quindi alle persone che saranno
La
impattate da
platea.
questo tipo, esatto, da questo tipo di bonus in un periodo più o meno lungo, diciamo, sperando che la situazione si venga contenuta dal 1° di aprile al 31 di dicembre, quindi in questi 8 mesi, in pratica tutti quelli che hanno un reddito fino a 12.000 euro avranno un aiuto in bolletta. Io leggevo che l'aiuto addirittura va proprio dice, no, non per una parte, ma per riportare la situazione allo stato precedente. Io non so se riusciranno quindi ad accollarsi tutta questa differenza, però io ho letto così in una fonte attendibile che è il Sole 24
Diciamo, le
Ore.
intenzioni sono quelle di non far sentire sostanzialmente per nulla il peso del rincaro, in pratica.
Esattamente. Poi dal punto di vista diciamo, del carburante, sappiamo tutti perché in questi giorni è già stato attuato, c'è per un mese un taglio di 30 centesimi, che sono i 25 centesimi più IVA, su tutti i carburanti. Quindi abbiamo rivisto in tanti, tutti, che il prezzo del gasolio e della benzina è tornato sotto a quota 2 euro, sotto 1,80 euro, 1,78 euro. Poi ho parlato con alcuni gestori delle pompe di benzina che non sono affatto contenti di questo tipo di incentivo, perché secondo loro diciamo, non è reale, non aiuta a capire le persone anche il tipo di problema che c'è, perché ha detto una volta che finisce è probabile che noi ritorniamo sopra a 2,30 euro, 2,40 euro, e quindi la situazione invece di migliorare ripeggiora
Tornerà a
drasticamente.
peggiorare,
Però
certo.
intanto lo Stato ci prova, no? Quindi questo
Un tampone, diciamo,
sì,
viene inserito.
apprezzabile, ecco, io penso che sia apprezzabile farlo. In questi
Michele.
giorni, guarda, proprio oggi il petrolio fa intanto in borsa dai meno 6 a meno 7, almeno 7%, riportandosi, diciamo, in quota 100 dollari, che è un prezzo rispetto a 124 di qualche settimana fa, è molto più basso. Quindi è possibile anche che, in effetti, se la situazione va avanti per questo tipo di andamento, riavremo un prezzo più onesto alla pompa. Non lo so, vedremo.
Vedremo. Oh, tu facevi riferimento giustamente al prezzo, no? All'idea di prezzo. Chiaramente in questo periodo si è parlato anche, lo ha fatto tra gli altri, il ministro della transizione ecologica, si è parlato comunque di alcuni aumenti in bolletta piuttosto che nei rifornimenti di carburante difficili da giustificare, che forse in qualche caso sono stati un po' eccessivi. C'è un sistema, c'è qualcosa che monitora, che controlla questo tipo di situazione? Come è possibile individuare degli strumenti che in questo senso intervengono?
Allora, guarda, degli strumenti sono stati evidenziati anche dal Ministro dello Sviluppo Economico, che in questi giorni ha rimesso in moto il Mister Prezzi, lo chiamano, che sarebbe il garante per la sorveglianza dei
Esatto.
prezzi. E questa cosa è stata rimessa in auge perché il Mister Prezzi era stato, diciamo, messo fuori e creato durante il governo Prodi 2, però non aveva mai avuto una grande fortuna. È stato rimesso in questo momento e potenziato perché è uno strumento che può aiutare, e si sta parlando appunto di andare a capire tutti quei rialzi dei prezzi ingiustificati e anche a tassarli o
Devi
diciamo
prima sbloccare il tuo iPad.
a multarli. Scusate, è partito l'iPad.
Era partito l'iPad, ma ci sta.
È partito l'iPad, quindi hanno messo una multa da 500 euro a 5.000 euro per tutte que quelle aziende evidenziate dove ci sono dei rialzi di prezzi ingiustificati, e se diciamo, questa richiesta di chiarimento non convince, queste aziende verranno tassate. Diciamo che è un deterrente anche a quello che sta accadendo, che quando i prezzi rialzano in maniera generalizzata, tutti salgono sul carro e
Certo.
rialzano in maniera ingiustificata anche i prezzi. In questo caso quindi si fa, diciamo, una specie di barriera al rialzo ingiustificato, e si dà anche la possibilità al cittadino di poterlo segnalare. C'è un sito che si chiama segnalaprezzi.mise.gov.it, dove si può aiutare il mister prezzi, appunto questo tipo di strumento, ad evidenziare situazioni dove magari uno pensa che il rialzo sia giustificato.
Sia eccessivo, certo.
Esatto.
Bene, lo ricordiamo, segnalaprezzi.mise.gov.it. Qualora qualcuno avesse dubbio su questo, può comunque rivolgersi a questo sito. Michele, grazie, è finito il tempo a nostra disposizione anche oggi, è stato ovviamente un piacere, è stato interessante chiacchierare con te, grazie davvero.
Grazie a te.
Torniamo con l'agenda economica. Ed ora l'agenda economica della settimana, date e appuntamenti da ricordare. È in programma per la mattina di mercoledì 30 marzo la riunione della prima commissione del Consiglio regionale che si occuperà delle ripercussioni delle sanzioni applicate alla Russia sul comparto vitivinicolo umbro e sul settore agroalimentare regionale, che da anni esporta una consistente quantità di prodotti proprio in quell'area geografica. Martedì 29 marzo a mezzogiorno nella sala del teatro di Palazzo della Cornia a Castiglione del Lago, Auser Umbria, insieme all'amministrazione comunale di Castiglione, presenta le attività di supporto psicologico e sociale per minori e famiglie fuggite dal territorio ucraino e attualmente accolte dalle strutture locali della Caritas. Le attività sono inserite nel progetto Resilienza intergenerazionale di cui Auser è capofila. Ora il tema lavoro. Confindustria Umbria, in collaborazione con l'agenzia Umana, organizza un incontro di approfondimento sul tema della flessibilità sostenibile per andare oltre la fase emergenziale. Si discuterà di nuova disciplina del lavoro. L'iniziativa è in programma giovedì 31 marzo alle 15 nella sede di Confindustria a Perugia. Infine, è tutto pronto per l'edizione numero 53 di Agri Umbria, la mostra mercato dedicata ad agricoltura, zootecnia e alimentazione, che dal 1 al 3 aprile sarà visitabile negli spazi di Umbria Fiere a Bastia Umbra, prevista la presenza di 400 aziende e 2.500 marchi. Era l'ultima notizia per oggi, a me non resta che salutarvi ricordando gli appuntamenti con Radio Economy tutti i lunedì dalle 17 alle 18 e il martedì dalle 11 a mezzogiorno. Oggi vi lascio con Enrico Tribioli che ci parla di formazione e lavoro.
Al Via Upskill Perugia, il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio del Capoluogo Umbro attraverso Upskill 4.0, realizzato da Unicredit e Jaul con la scuola di ENI per l'impresa, iniziativa che ha come obiettivo principale quello di sviluppare progetti di innovazione delle imprese umbre degli ecosistemi in cui operano attraverso il coinvolgimento di giovani studenti degli istituti tecnici superiori di tutta Italia. 9 le imprese della nostra regione che hanno avuto accesso al bando, rispettivamente nei settori chiave di turismo sostenibile, agroalimentare e artigianato artistico. È questo quanto conferma anche ai nostri microfoni Nicola Bastioni, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Sono innanzitutto 9 aziende che ringraziamo per essersi prestate a questa progettualità che noi abbiamo fortemente voluto perché crea un ponte tra diciamo i giovani che fanno parte del mercato del lavoro e le imprese che hanno bisogno di competenze specifiche da introdurre nei loro processi produttivi affinché possano essere sostenibili e crescere nel futuro.
Abbiamo accennato a quali saranno i settori di intervento che coinvolgeranno queste imprese, ma queste imprese quali saranno?
Saranno imprese che fanno parte del settore artigianato artistico, quindi Antica Deruta, Lispi e Sambuco, che fanno parte del settore turismo sostenibile, quindi Borgo Brufa, URAT, che è un consorzio turistico che raggruppa 130 attività turistiche degli 8 comuni del Trasimeno, e Città di Gubbio, che è un'altra aggregazione di imprese, e segnatamente Martinelli Land e Gubbio Cultura. Inoltre possiamo contare su 3 imprese del settore agroalimentare, le cantine Goretti, Birra Perugia e Joy SRL Food Evolution.
9 diverse realtà che rappresenteranno in questa prima edizione di Upskill 4.0 Perugia un po' quasi tutto il territorio della nostra regione. Quindi ecco, senz'altro un'importante opportunità di formazione oltre che anche di occupazione per i giovani a partire dai prossimi mesi.
Sicuramente è un progetto che coinvolgerà questi giovani e le imprese per alcuni mesi a partire da oggi. Siamo molto soddisfatti nella scelta dei settori, tant'è che la richiesta di adesione da parte delle imprese è stata sovrabbondante rispetto alle nostre previsioni. Ben 25 imprese avevano chiesto di essere selezionate, noi ci siamo fermati a 9 perché questo era il numero preventivato inizialmente in fase di redazione del progetto. Però questa circostanza fa sì che già fin da ora noi come organi della fondazione stiamo programmando altre iniziative del genere in futuro.
Il prossimo anno questo progetto verrà ripetuto.
Non posso ancora dare l'ufficialità perché precorrerei la delibera del nostro consiglio d'amministrazione e del nostro comitato di indirizzo, ma abbiamo in animo di fare un ragionamento molto approfondito su questo punto e mi auguro di sì.
E come avete sentito dal vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Nicola Bastioni, saranno 9 le imprese della nostra regione che parteciperanno a Upskill Perugia. Un importante progetto per il rilancio dell'economia della nostra regione, oltre che un'altrettanto importante occasione anche di formazione e successivamente a livello occupazionale per le nuove generazioni. E questo quanto conferma anche Stefano Micelli, presidente di Upskill 4.0 dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
Upskill 4.0 si è specializzata nel corso di questi ultimi 5 anni nella costruzione di un ponte virtuoso fra ITS, istituti tecnici superiori, e piccola e media impresa. Crediamo alla necessità di costruire un legame virtuoso attraverso metodi e strumenti dedicati fra i giovani e le competenze, in particolare quelle competenze artigianali più di tipo tradizionali, che hanno segnato lo sviluppo di tanta parte dell'Italia. Qui a Perugia, devo dire con entusiasmo, la Fondazione ha promosso un'iniziativa che parte oggi e che si strutturerà in un'attività di 5 mesi, sequenziata, scandita da tappe che vedranno gli studenti lavorare mese dopo mese attorno a delle priorità segnate da un metodo che si chiama Design Thinking, sul quale noi coinvolgeremo sia gli studenti degli ITS che le imprese. A conclusione di questo percorso emergeranno dei prototipi che noi insieme alle imprese contribuiremo a testare per verificare in che modo tutte le 9 realtà coinvolte possono davvero fare un salto di qualità nel mondo del 4.0 saldando tradizione e innovazione tecnologica.
3 i settori di intervento di Upskill 4.0, turismo sostenibile, agroalimentare e artigianato artistico.
Sono 3 mondi in cui le imprese sono tendenzialmente più piccole, dove queste imprese fanno un pochino più fatica a cogliere tutte le opportunità offerte dalla tecnologia, in particolare queste nuove opportunità legate alla virtualità, all'utilizzo del cosiddetto metaverso, all'esplorazione di queste frontiere. Ecco, è in questi settori che il contributo di un soggetto esterno come la Fondazione può dare un contributo importante, perché queste realtà da sole difficilmente possono fare quel salto di qualità che invece gli è possibile ed è auspicabile. Crediamo anche che le realtà che la Fondazione ha scelto siano anche emblematiche, portabandiera di un nuovo modo di pensare, e che proprio per questo diventeranno uno strumento per la riqualificazione del territorio nel suo complesso.
Tre settori che generalmente vengono definiti a basso impatto tecnologico, ma che invece possono costituire un'importante risorsa a livello occupazionale per le nuove generazioni.
Molti giovani si stanno oggi avvicinando a mestieri cosiddetti tradizionali. Lo fanno sulla condizione che questi mestieri si caratterizzino, si connotino di nuovo per l'utilizzo di strumenti contemporanei, di strumenti che siano coerenti con la loro vita quotidiana, col web, con le applicazioni sul cellulare. Ecco, oggi se noi vogliamo rilanciare l'artigianato artistico, il turismo in chiave di sostenibilità, se vogliamo rilanciare un agroalimentare che peraltro in Italia gode anche di buona salute, abbiamo bisogno di mescolare le carte, abbiamo bisogno di saldare una tradizione anche gloriosa con una frontiera tecnologica di cui i giovani devono essere orgogliosi promotori.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.